Allora, in Atti 2 abbiamo visto già i due mercoledì precedenti questo fatto del giorno di Pentecoste, il battesimo dello Spirito Santo che il Signore ha versato sui 120 dopo 10 giorni di preghiera, questa pienezza dello Spirito. E possiamo anche rileggere questi versetti. Come giunse il giorno, versetto 1, della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E abbiamo visto anche mercoledì scorso un po' su questo lingue delle donne, questo dono delle lingue, tutto il discorso di quello che è, quello che non è, la sua usanza anche nel culto, eccetera, eccetera. E abbiamo un po' finito col punto, abbiamo fatto un studio molto veloce su 1 Corinzi 12, 13, 14, per chi c'era. E abbiamo un po' visto che Paolo dice che c'è una via ancora più alta. Lui comincia l'ultimo versetto di capitolo 12, prima parla di tutti i doni dello Spirito, poi lui dice, ma fratelli, c'è una via più alta o più eccellente in alcune versioni italiane. Una via più eccellente. E anche questa settimana stavo meditando su questo versetto, su 1 Corinzi 13, e mi è venuta in mente l'idea che tutte le chiese nel mondo evangelico, nel corpo di Cristo, queste chiese che corrono indietro i segni, i miracoli, i prodigi, secondo la parola di Dio, loro scelgono non la via più eccellente o la via più alta, ma la via più bassa. Ma la via più alta è la via dell'amore, perché se noi abbiamo amore, tutte quelle altre cose, secondo me, seguiranno. Siete d'accordo in questo? Però tante chiese corrono indietro segni, prodigi, miracoli, e io ho visto che alcune chiese sono talmente disperate di vedere qualcosa, cominciano anche loro a far combinare le cose. È come la chiesa di Toronto. Voi italiani siete ignoranti di quello che accade, non tutti, però direi siete in Italia un po' protetto di tante di quelle cose che accadono nel mondo. Ma c'è una chiesa a Toronto, Canada, che alcuni anni fa dicono che è venuto un risveglio, che la gente addirittura baia nella riunione. Baiano, urlano come leone, ruggiscono. Comunque, noi non vogliamo toccare tanto questi punti perché non sono le nostre usanze qui a Montebellone, grazie a Dio. Però per dire, ci sono talmente affamati per vedere qualcosa che quasi, non so, secondo me lo sono anche autosuggestionati. Sono talmente affamati di vedere qualcosa, fanno vedere loro qualcosa, ma non qualcosa bello, qualcosa... Perché poi il frutto anche di questo è che gli americani, i canadesi si mettono a ridere di queste persone, e non è una cosa che glorifica il Signore. Comunque, ma la via più alta è l'amore, e se noi prosegueremo per la via più alta, i segni, i prodigi, tutto quello seguirà, proprio come acqua che scorre in un fiume, come vediamo anche nella vita degli apostoli. Lo Spirito Santo era sceso, ha dato tutti i 120 il dono delle lingue, e anche mercoledì scorso abbiamo parlato che questo dono e tutti i doni sono alla disposizione di ogni credente. E qui in versetto 5, e ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pie, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliarono, si meravigliavano e si dicevano l'uno all'altro: ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudia, della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, del Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, della parte di Libia che è fronte a Cirene, noi residenti di passaggio da Roma, quindi parlavano anche in latino, giudei e proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare le grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'uno all'altro: che vuol dire questo? Altri invece li schernivano, dicendo: sono ripieni di vin dolce, sono ubriachi. E quindi parlavano in tutte queste lingue diverse. Io anche ho sentito delle persone, quando erano battezzate con lo Spirito Santo, parlavano in lingue conosciute, però alcuni dicono, non è che abbiamo tanti versetti per passare, che c'è anche una lingua degli angeli, perché Paolo in 1 Corinzi dice: anche se io parlo nella lingua degli angeli e dei uomini, ma non ho amore, non sono nulla. E quindi a volte quando parliamo in lingue, potrebbe essere questa lingua degli angeli, ma potrebbe essere una lingua anche conosciuta. A Napoli una volta abbiamo pregato per una ragazza, lei è stata battezzata con lo Spirito Santo e cominciava a parlare in americano, americana perché lei era una femmina, non inglese dell'Inghilterra. Lei parlava con un accento americano, ma un inglese, vabbè, un'americana perfetta, come lei fosse nata lì. Ma lei era una napoletana che, se tu la chiedevi di parlare in inglese, diceva: yes, how are you, con un accento molto forte. E poi un'altra volta ho pregato per un uomo, sempre napoletano, e lui ha cominciato a parlare in francese. E lui ripeteva questo: je t'aime Jésus, je t'aime. E io non sapevo che significava, però poi dicevo altre cose, mi suonava come francese. E ho chiesto a una sorella che era nella nostra missione, che era francese, e ho detto: ma je t'aime Jésus vuol dire qualcosa? Lei ha detto: Gesù ti amo, vuol dire in francese. E quindi a volte sono lingue di angeli, a volte sono lingue conosciute. E questa è una cosa che era profetizzata nel libro di Isaia, capitolo 28. Vediamo quello un secondo. Perché poi anche la folla ha chiesto: ma che cosa è questa cosa? In Isaia 28, versetto 11, possiamo vedere che cos'è. Sarà infatti mediante labbra balbuziente e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Egli aveva loro detto: ecco il riposo, fate riposare lo stanco, questo è il refrigerio. Ma essi non vollero ascoltare. E quindi già nel libro di Isaia era profetizzato questo fatto che il Signore avrebbe manifestato al popolo di Israele in tutte queste lingue straniere, e parla proprio di questo riposo che vediamo anche nel libro di Ebrei. Questo riposo, e in Ebrei parla proprio del riposo quando noi entriamo nell'opera compiuta di Cristo. Ah, questo riposo. Io per tanti anni come credente non ero in questo riposo, perché credevo che io, ok, sono perdonato, sono nato di nuovo per la grazia di Dio, ma adesso io devo lavorare, devo fare questo, devo pregare, devo leggere la Bibbia, devo andare in chiesa ogni giorno, e così sarò santo e accettato da Dio. Però sapete che è successo nella mia vita? Avevo questa vita, sembrava che stavo andando molto bene, e poi sai, pensavo: oh, sto andando molto bene adesso, poi boom, 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 e scoprivo: mamma mia, sono un verme Voi avete mai fatto questa esperienza? Qualcosa? Anche l'Apostolo Paolo in Romani dice: quello che io vorrei fare non lo faccio, e quello che non voglio fare lo faccio. Nel segreto della liberazione è entrare in questo riposo e comprendere completamente quello che Cristo ha fatto per noi e la nostra posizione in Lui. E quindi già in Isaia lui parlava di questo riposo, questo entrare nella pienezza dello Spirito, questo riposare in Dio. E il battesimo dello Spirito Santo ci porta anche questo, un riposare. Non devo fare più io, è lo Spirito Santo che deve fare tutto per me. E quindi loro chiedevano: che vuol dire questo? Vuol dire che Dio finora più o meno ha portato la sua parola solo agli israeliti. Fino a quel tempo Dio aveva in pratica a che fare solo con gli israeliti. Sì, qualche altro paese ha parlato, qualche altra persona non ebrea era anche convertito, ma quasi tutto il mondo in un certo senso era fuori di questo. Invece Dio ha proclamato, e adesso le mie meraviglie saranno proclamate a tutte le nazioni. Tutte le tribù, tutte le nazioni possono entrare in questo riposo, possono entrare in quello che Gesù ha fatto. E in versetto 14 comincia la predica di Pietro, una predica potentissima. Avete mai letto questa predica? Qualcuno? Leggendolo non sembra un granché. Sembra un granché. Io ci ho provato di predicare questo messaggio di Pietro nel mio ufficio. E sapete quanto tempo ci è voluto per predicare questo sermone? 30 secondi? No, un po' di più. 3 minuti e mezzo. Ok, è finita la riunione, andate a casa. 3 minuti e mezzo, però alla fine 3.000 persone convertiti. Strano. No, è molto bello questa equazione. Io l'ho fatto un'equazione. Loro hanno pregato per 10 giorni, dall'ascensione del Signore fino al Pentecoste. 10 giorni hanno pregato. Pietro ha predicato 3 minuti e mezzo. E 3.000 persone erano convertite. Quanto è diverso di come fa la Chiesa di oggi? Noi facciamo 10 giorni di sudore, sai, facciamo un concerto in piazza, un'evangelizzazione, montiamo la tenda, se volete, se non volete, volantini, cose, che potrebbe essere tutte cose buone, io non sono contro queste cose. Però io ho visto, anche io tante volte nell'evangelizzare, a volte facciamo tante fatiche, 10 giorni di lavoro. E poi quando sta per iniziare l'evangelizzazione, ok, facciamo una preghiera. Quindi 10 giorni di sudore, 3 minuti e mezzo di preghiera. E magari solo per la grazia di Dio 3 persone si convertono. Proprio perché Dio dice: ma mi fanno pena, li diamo 3. Ma no, vediamo spesso nella Chiesa queste cose. Potrebbe essere anche la nostra, io spero di no. Ma la nostra strategia qui a Montebellone è di pregare. Di pregare, 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 pregare. E poi anche evangelizzare. Però prima, come Pietro e Apostoli, 10 giorni di cercare la faccia di Dio e poi sono usciti nella potenza dello Spirito. Questo messaggio, se tu lo leggi, non c'è un barzelletto, non c'è una storia simpatica, perché se, per esempio, se vai in America, nel mio paese, se tu vuoi essere un grande predicatore, cioè deve essere un oratore, proprio in un certo senso deve quasi trattenere la gente. E io non credo che ho questo dono. Comunque, Pietro ha predicato solo la parola di Dio. Lui ha citato versetti del Vecchio Testamento e poi tutto il resto del suo discorso era ispirato dallo Spirito. e quindi anche quello era la parola di Dio. Quindi il suo messaggio era 100% parola del Signore, pieno di Spirito, e poi lo Spirito Santo ha unto quel messaggio. E vedremo adesso abbastanza velocemente questo messaggio. Ma poi Pietro si alzò in piedi con i undici ed alta voce parlò a loro: Giudei e voi tutti che abitate Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E quindi anche noi, c'è questa frase in 16 che mi piace tanto: questo è ciò. Quindi anche noi, per qualsiasi manifestazione che accade nella Chiesa o nelle Chiese, noi, anche noi come persone, vogliamo dire: questo è ciò. Cioè, questo si trova qui nella parola di Dio. Come vi ho detto prima, in questa chiesa di Toronto, noi non possiamo dire questo è ciò che il profeta ha detto, che negli ultimi tempi io verserò il mio spirito e baieranno come i cani. Questo non è ciò, e quindi noi non lo accettiamo. Ma ognuno di noi, anche quando evangelizziamo, parliamo con i testimoni giovani, qualsiasi persona, e loro hanno una domanda, noi vogliamo essere pronti a dire: questo è ciò, questo dice la parola di Dio. E anche Pietro non ha fatto una chiacchierata, non ha dato la sua opinione, lui ha detto: questo è ciò, fu detto dal profeta Gioele. Noi abbiamo Gioele qui con noi, profeta, forse. E avverrà negli ultimi giorni, disse Dio, che spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno visione, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Io ho sempre i sogni profetici, quindi sono vecchio, forse. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno, e farò prodigi su nel cielo e segni sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Quindi già Pietro profetizza questo avvenimento del spandimento dello Spirito di Dio su ogni carne, ogni nazione. Una volta, prima di Pentecoste, prima della morte e della resurrezione di Gesù Cristo, lo Spirito di Dio veniva versato solo su profeti, uomini di Dio o donne di Dio, persone speciali che Dio sceglieva. Invece Dio, qui attraverso Pietro, ha detto: questo è, adesso è il tempo che tutte le nazioni possono ricevere la pienezza del mio Spirito, e profetizzeranno, avranno sogni. I servi, quindi non solo i ricchi, i re, ma anche le persone più umili, anzi, piuttosto quelli, come dice Paolo, non ci sono fra di voi molti nobili, eccetera, eccetera, eccetera. Però non finisce solo qui. Versetto 19 dice: io farò prodigi nei cieli e segni giù sulla terra, sangue, fuoco, vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Queste cose sono avvenute? No. Queste sono cose che accadranno prima che Gesù viene a giudicare la terra. Anche in Matteo 24 Gesù ha detto queste stesse cose, che il sole sarà mutato, eccetera, eccetera. Lui ha citato e ha detto: prima del mio ritorno queste cose accadranno. E quindi da questo noi capiamo che per Dio gli ultimi tempi sono tutti questi 2000 anni. Gli ultimi tempi sono iniziati con la resurrezione di Gesù Cristo, con la nascita della Chiesa, e questi versetti anche un po' distruggono questa dottrina dei battisti, diciamo, che i doni dello Spirito sono cessati con la morte degli apostoli. Perché Pietro dice qui, gli ultimi tempi, cioè lo Spirito sarà sparso da oggi fino a che Gesù tornerà di nuovo. E poi tanti altri versetti. Però vediamo che questo, noi siamo in mezzo, noi stiamo adempendo anche delle profezie, siamo in mezzo a una profezia che si sta verificando. Uomini di Israele, versetto 22, ascoltate queste parole: Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potente operazione, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete. Egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dall'angoscia della morte, poiché non era possibile che fosse da esse trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto dal continuo il Signore davanti a me, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il cuore mio, ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne dimorerà nella speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vede la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. Fratelli, si può ben liberamente dire intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto. Il suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno di oggi. Egli dunque, essendo profeta, sapeva che Dio gli aveva con giuramento promesso che dal frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo per farlo sedere al suo trono. E prevedendo le cose a venire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Ades e che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, e di questo noi siamo tutti testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto ai tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Ora essi, udito queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutto coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava, li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che riceverettero la sua parola lettiamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. E quindi abbiamo visto la predica di Pietro. Sì, uno potrebbe dire: ma non è un granché, non ci sono barzelletti, non ci sono storielle simpatici, ma c'è la parola di Dio. La parola di Dio potente, e 3.000 persone si sono convertiti perché c'era l'unzione dello Spirito, c'era l'autorità dello Spirito. Alcune cose che vediamo in questa predica volevo farvi notare. E io credo che tutte queste cose devono essere anche nelle nostre evangelizzazioni. Tante volte nella Chiesa evangelica, purtroppo devo dire, che noi non predichiamo tutto il Vangelo. Noi andiamo nella piazza, Gesù ti ama. Ma questo non è il Vangelo, dire Gesù ti ama, Dio ti benedica. O magari, sì, non condanno nessuno che dice questo, l'ho detto anche io tante volte. Ma questo non è il Vangelo. Anche a Padova abbiamo visto questo concerto e questo fratello ha detto: vieni sotto la bandiera rossa che rappresenta il sangue di Gesù. Ma neanche questo è il Vangelo. È importante che la gente capiscano che cosa stiamo dicendo. Tante volte la gente: ma che significa? Cioè, spiegami. Tante volte la gente ha bisogno di essere spiegato il Vangelo che cos'è, qual è il nostro messaggio. E noi vediamo in questa predica di Pietro tutti elementi importanti, se vogliamo vedere i risultati. In versetto 22, Pietro racconta la vita di Gesù. Non puoi mai sbagliare nel raccontare la vita di Gesù alle persone. Quella che Gesù ha fatto, non solo nei Vangeli, ma quella che Gesù ha fatto nella tua vita. Amen. Io ho visto molto efficace questo. Quando io racconto alle persone quello che Gesù ha fatto nella mia vita, loro rimangono. Ma è vero, tu eri un drogato, tu eri così, tu eri un delinquente, tu sei stato anche in galera. Sì, e il Signore mi ha cambiato. Il Signore è risorto, il Signore è vivo. E poi anche i Vangeli sono un strumento potentissimo. Io mi sono convertito perché ho letto il Vangelo. Non perché qualcuno mi ha evangelizzato. Io ho cominciato a leggere il Vangelo di Matteo, sono arrivato al capitolo 8 di Giovanni e mi sono messo in ginocchio a piangere e a chiedere al Signore di perdonarmi. Nessuno mi ha detto le quattro leggi spirituali, avete mai visto quel trattato? C'è questo trattato, comunque, in America è molto famoso, ma c'è anche in Italia qua, i quattro leggi spirituali. Che non è neanche male quello, però le parole di Gesù, cioè quando la gente legge il Vangelo, le parole di Cristo, o devono accettarlo o devono rigettarlo, perché quando uno ha letto i Vangeli non puoi stare poi in mezzo. E anche qui in versetto 22 Pietro molto velocemente ha spiegato che anche loro avevano visto le potenti operazioni che Gesù ha fatto, un po' della sua vita. Versetto 23. Vedersi tutti, c'è qualche omosessuale fra di noi? No, meno male. Però se io dico così, tutti voi potete dire amen, alleluia, fratello, sono d'accordo. O se io dico, non so, un peccato che non è vostra, tutti, amen, amen, è vero. Però se comincia a toccare casa, oh, fratello, aia, stai mischiando un po' troppo nella mia vita. Però qui Pietro ha portato proprio alla loro coscienza, voi avete inchiodato, voi avete ucciso il Cristo. E quindi lui parla della morte di Cristo. Noi dobbiamo spiegare alle persone, Gesù è morto, e perché è morto? È morto perché per salvarti, eccetera, eccetera. La terza cosa, in versetto 24, vedi che va tutto in ordine questa predica, e anche noi dobbiamo andare in ordine. Ma Dio lo ha risuscitato. Quindi non solo Gesù è morto per il perdono dei nostri peccati, ma Lui è risuscitato dai morti. Perché non era possibile. La resurrezione di Cristo è la prova che Dio ha accettato il suo sacrificio al posto nostro. Quando abbiamo fatto lo studio di Esodo, vi ho raccontato come il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo e loro legavano una corda a lui quando lui entrava una volta all'anno per fare espiazione per i suoi peccati e per quello del popolo, se la sua offerta non era gradita da Dio, Dio lo uccideva. E quindi loro dovevano, lui aveva questi campanelli sul lembo del veste, se loro sentivano non solo il tinkle tinkle tink, ma
tatarum,
allora dovevano tirarlo fuori. Ma il fatto che Gesù, in ebreo è scritto che Gesù, dopo la sua morte, è andato in cielo, in paradiso, nel vero tempio, e ha presentato il suo stesso sangue, e la resurrezione di Cristo è come il sommo sacerdote che usciva dal velo, dal luogo santissimo, e quindi la prova che Dio ha accettato quello che Gesù ha fatto. E quindi noi possiamo avere speranza che anche noi la morte non ci toccherà. Amen. Non dobbiamo avere paura della morte, perché per noi la morte è una liberazione. Io non vedo l'ora di morire, fratelli, veramente non vedo l'ora di morire, così posso spogliarmi di questa carnaccia che mi segue e mi perseguita veramente una volta per sempre, e sarò veramente nella libertà dello spirito. E di nuovo in versetto 36: sappia dunque con certezza che tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, quindi di nuovo lui porta fuori il loro peccato, voi avete crocifisso, voi avete ucciso, Dio ha fatto Signore e Cristo. E quindi noi, la salvezza che Dio ci dà non è una caramella, dobbiamo comprendere e anche annunciare alla gente che, perché tante volte sento un Vangelo tipo tutto rose e fiori, ma non è così. Gesù è il Cristo, il Signore, e se tu vuoi la vita eterna, Lui deve essere il tuo Signore, padrone. Lui è il Cristo, l'unto. E poi l'ultima, versetto 38, alla fine di 37, fratelli, che dobbiamo fare? Chiedevano tutti quelli nella folla. Allora Pietro disse a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E quindi c'è il ravvedimento. Per tutti quelli che c'erano al castello, Rada ha fatto un bellissimo esempio, un insegnamento da Secondo Corinzi su il vero ravvedimento, che è un vero ravvedimento, è un ravvedimento che ci sono frutti, frutti visibili. Anche tante volte abbiamo visto nella chiesa, gente vengono, piacciono le canti, piacciono magari anche il messaggio della Bibbia, piacciono che la salvezza, pace, gioia nel Signore, però quando tu parli di ravvedimento, guarda, tu devi lasciare quelle cose, tu devi abbandonare per la grazia di Dio, devi chiedere e poi quelle persone non le vediamo più in chiesa. Io ho visto questo, persone vengono all'inizio tutto, però quando arrivano a quel punto che devono cominciare a fare una decisione, o il Signore o quello, tante volte si ritirano indietro. Ma il ravvedimento è una parte del Vangelo, il ravvedimento delle opere malvagie. Ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi abbiamo in versetto 38 il ravvedimento, il perdono dei peccati, anche questo è una parte del messaggio. Però vieni verso la fine, tante volte noi, Gesù ti perdonerà, ma prima dobbiamo portarlo a volere questo perdono, diciamo. Uno potrebbe dire, ma io non ho fatto mai niente, sto bene. E Pietro ha portato fuori proprio i loro peccati, voi avete ucciso e voi siete persi, voi siete senza speranza. E quando li ha portato al punto di essere compunti del loro bisogno, poi lui ha predicato il perdono dei peccati e la vita eterna. E poi l'ultima parte di versetto 38, il dono dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito. E quindi vediamo nella piccola predica, 3 minuti e mezzo di Pietro, tutti questi punti, e per me sono essenziali anche nel nostro evangelizzare le persone. Se vogliamo risultati, se vogliamo vedere che loro comprendono nel pieno che cos'è il Vangelo. E poi versetto 39, poiché la promessa è per voi e per vostri figli e per tutto coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E quindi la promessa è per tutti. Non c'è nessuno che Dio non può salvare. Anche Hitler, anche Bin Laden, Dio può perdonare Bin Laden se lui ha fatto. Anche questa gente che fanno questi stragi, Dio può perdonarli se loro si ravvedono e credono al Signore. E io ho visto nei anni che cammino col Signore persone che hanno ucciso delle persone e si sono convertite al Signore, e adesso non uccidono ma portano la vita con la loro vita. Ma questa promessa, anche la pienezza dello Spirito Santo, è per tutti, non è per un gruppo preselezionato o un super spirituale, è per tutti quelli che sono figli di Dio. Amen. Amen. Preghiamo. Alleluia, Gesù. Signore, vogliamo pregare che veramente noi, ciascuno di noi, Padre, possiamo anche noi essere persone talmente piene del Tuo Spirito, Padre, che anche un piccolo messaggio di 3 minuti, Padre, possiamo vedere tante persone convertirsi alla Tua parola, Padre, che possono avere la vita eterna, Gesù. E ti chiediamo veramente di darci questa fame che avevano gli apostoli, di veramente cercare la tua faccia, Padre, finché noi vedremo questa pienezza nella nostra vita. Grazie, Signore, per ogni cosa, per queste riunioni, per questi cari fratelli. Amen. Amen. Amen.